ha intagliato le sue sette colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto venga qua. E a chi è privo di senno, ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete. Andate diritti per la via dell'intelligenza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ripetiamo insieme: gustate e vedete come buono il Signore. Gustate e vedete come buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Temete il Signore e i suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene? Gustate e vedete com'è buono il Signore. Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzogna. Sta lontano dal male e fai il bene. Cerca e persegui la pace. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti, ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi tra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio.
Andiamo, grazie.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dice il Signore, rimane in me e io in lui.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò e la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Ma Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche lui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Non so se vi siete accorti che ormai sono diverse settimane che leggiamo il brano del Vangelo durante la Messa, tratto dal Vangelo di Giovanni al sesto capitolo. Cioè abbiamo letto a pezzi tutto il sesto capitolo. Non è per nulla facile. Siamo in un universo simbolico totalmente distinto, diverso dal nostro, in un contesto culturale lontanissimo dal nostro. Eppure io sono convinto che se ci si avvicina invece all'universo culturale degli ebrei del tempo di Gesù, ci dice delle cose importantissime. L'avete sentito? Il tema di oggi è quello del pane, del banchetto di Gesù, che offre il suo corpo come nutrimento, come pane di vita, e il suo sangue come bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna. A me sembra, io non me ne intendo di religioni, mi dispiace questo, ma non mi sono mai molto dedicato a conoscere la storia delle religioni, ecco. Ma mi sembra di aver capito che il centro simbolico delle religioni orientali è più, non so se sbaglio, la respirazione. Cioè dalla vita dell'uomo si prende come metafora la respirazione, per sintetizzare il significato della vita dell'uomo. Anche la Bibbia lo piglia, non so se vi ricordate, quando dice che crea Adamo dal fango, dice gli respirò sopra, dette il suo alito, noi viviamo perché il respiro di Dio è in noi, quindi anche la Bibbia lo dice. Ma mentre mi sembra, almeno nelle religioni orientali, la metafora del respiro è quella fondamentale, nel cristianesimo, e quindi nell'ebraismo e nel cristianesimo, ha il suo centro simbolico invece nella manducazione, il banchetto. E il banchetto non inteso come mangiare per riempirsi lo stomaco, per non morire. Ecco. Il banchetto con tutti i suoi significati. Perché mangiare non vuol dire semplicemente riempirsi lo stomaco, ma vuol dire convivialità. È una metafora che si presta bene a significare la vita di relazione dell'uomo. Anche in campo laico, in campo scientifico, è stato preso il banchetto come metafora della vita dell'uomo. Mi viene in mente Malthus. Ricordate, Malthus è un pastore protestante inglese vissuto a cavallo del 1700 e del 1800, che dice una sua teoria, io non sono in grado di sapere se è vera o se non è vera, ne stanno discutendo anche oggi, ma per dire che anche lui ha preso la metafora del banchetto e dice che la fame nel mondo aumenterà sempre, perché i beni da consumare crescono in proporzione aritmetica. 1, 2, 3, 4, 5. Le bocche che mangiano crescono in proporzione geometrica. 2, 4, 16. che vuol dire che il divario fra le bocche che devo mangiare e il cibo a disposizione è sempre più grande, più che si va avanti più grande è, quindi una visione pessimista che io non saprei dire se scientificamente ci sono teorie da tutte le parti, io non me ne intendo molto di questo. Questo per dirvi che il banchetto, quindi il banchetto è una bella metafora per indicare la vita dell'uomo, anche gli ebrei lo usano. Il primo Isaia, siamo mi sembra nel 500 a.C., e anche il profeta Zaccaria, 200 anni dopo, vedono all'orizzonte un giorno, cito testualmente Isaia, il primo Isaia, vedono all'orizzonte un giorno in cui il Signore preparerà sul monte di Gerusalemme per tutti i popoli un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti e di cibi succolenti. Nei Vangeli poi a ogni piè sospinto si trovano racconti di Gesù che mangia con diversi gruppi. Io credo, non ho contato, ma se ci smetto a contare il racconto di banchetti nel Nuovo Testamento si va sulla trentina, io penso, ecco, magari ripetuti dagli altri evangelisti. Ecco. Alcuni sono banchetti veri e propri, altri sono pranzi di ospitalità. Come dicevo prima, il banchetto non è soltanto riempire, non è il self-service di oggi, in cui ognuno mangia il suo panino per non morire di fame e chiuso. Ecco. Il banchetto, nella loro concezione, come vengono raccontati, è il luogo dove ci si incontra e ci si scontra anche, si litiga. Gesù litiga tantissimo durante i banchetti. Il banchetto più famoso, lo sapete, è quello dell'ultima cena che fece Gesù con gli apostoli poco prima di essere arrestato e poi condannato a morte. Ma l'ultima cena fa parte di una catena di banchetti che i Vangeli raccontano spesso con dovizia di particolari. Mi limito a ricordarne alcuni, proprio per farvi vedere che ogni banchetto è una parabola anche in qualche modo. È il Vangelo, è un aspetto del Vangelo. Quindi non è che si dice solo Gesù andò a mangiare a casa di Marta e di Maria, che erano le sorelle di Lazzaro. Si fa un quadro preciso, diventano icone precise. Per esempio, mi sembra il Vangelo di Luca lo racconta, Gesù in casa di Levi. Vi ricordate, Levi è Matteo, è quello che poi diventerà Matteo, uno dei 12, non solo un discepolo di Gesù, uno dei 12 apostoli e uno dei 4 evangelisti, anche il primo dei 4 evangelisti. È un pubblicano, quindi un esattore delle tasse, che diventa suo discepolo. E i notabili si scandalizzavano di questo, perché i pubblicani erano disprezzati da tutti. Ecco, quindi anche questo pasto in casa di Levi, da uno malvisto dalla popolazione ebraica, che Gesù invece accetta fra i suoi più intimi, non è soltanto il racconto di un pranzo o di una cena, ecco. È un'icona che diventa parabola anche. E poi un altro che quasi tutte le domeniche noi ricordiamo, non mi ricordo se oggi l'ho detto anche oggi, quasi tutte le domeniche ricordiamo perché io lo privilegio, mi sembra tanto bello, lo privilegio su altre formulazioni di fare la liturgia penitenziale. Quando Gesù viene invitato a casa di un fariseo che si chiama Simone, e a un certo punto, mentre sono a quei tempi, specialmente le case più ricche, avevano una stanza a pian terreno grande dove facevano i banchetti, invitavano la gente. Ecco. Quindi ci sarà lì una trentina di persone a pranzo a casa di questo Simone, il fariseo. A un certo punto entra in casa una prostituta conosciuta da tutti, mettendo in imbarazzo un po' tutti, magari molti di loro c'erano stati anche con lei. Ecco. E qualcuno pensa, specialmente Simone, il padrone di casa, dice: ah, se Gesù fosse un profeta saprebbe chi è questa tipa che è entrata ora. E questa entra, vi ricordate l'episodio, si butta ai piedi di Gesù, comincia a piangere, li lava con le sue lacrime dice il Vangelo, e li asciuga con i capelli. Noi non siamo più in grado, nella nostra cultura, di capire la forza eversiva di questa scena. Per esempio, una donna che si scioglie i capelli, voglio dire, è per forza una prostituta, ma la donna non poteva sciogliersi i capelli. Se li scioglieva la sera prima di andare a letto in camera col marito, ecco. E questa invece viene a capelli sciolti, si butta su Gesù, abbraccia i piedi, comincia a piangere, li lava con le sue lacrime e poi li asciuga con i capelli e poi versa del profumo, vi ricordate, su di lui, inondando in maniera violenta tutta la stanza. Ecco. E vi ricordate che Simone ridacchia, il padrone di casa, si dà di gomito con quella accanto e dice: oh, se fosse un profeta saprebbe chi è lei. Ecco. E Gesù piglia la palla al balzo e fa diventare questo banchetto uno dei momenti rivelativi più importanti. E gli dice: tu ridacchi sotto di te, caro Simone, ma tu che sei l'ospitante, da quando sono venuto in casa tua non mi hai dato nemmeno il bacio del saluto, e questa donna non ha terminato di baciarmi i piedi. Quindi lei indica quale deve essere la vita dell'uomo. E le parole vi dicevo prima, che io privilegio nella liturgia penitenziale, quando Gesù dice a lei: molto sarà perdonato perché molto ama. Ricordate che si dicono sempre all'inizio della messa. Quindi anche questo non è un banchetto e basta. È una scena, è un'icona, è Vangelo. Il pio fariseo Simone, l'osservante Simone, viene messo, non voglio dire in ridicolo, ma viene criticato per il suo modo di stare al mondo e viene preso invece la passione, la sincera, di questa donna considerata pubblica peccatrice. Poi viene in mente a Betsaida, quando Gesù divide 5 pani e 2 pesci, la moltiplicazione dei pani, altro che pranzo. Lì si afferma che dividere è moltiplicare. C'è gente che non mangia nel mondo? Ebbene, tutti si potrebbe mangiare. Se si dividesse come ha fatto quel ragazzo, tutti mangerebbero, anzi, il brano dice poi, e ne avanzerebbero 12 ceste. Ricordate? 12, ricordate, sono le tribù di Israele, che vorrebbe dire, fuori metafora, ci mangia tutto il popolo di Israele con gli avanzi, condivisi, messi a disposizione. Ma poi ancora, in casa di Marta e Maria, a Betania, dove Gesù ha l'occasione di sganciare la donna dal ruolo di domestica per aprirla ai misteri del Regno di Dio. Vi ricordate? Marta che brontola Maria. Marta è a sfaccendare, a preparare il pranzo. Maria se ne sta seduta ai piedi di Gesù. La donna non poteva ascoltare un rabbi. Anche lì doveva ascoltare la Torah, la legge, dalla bocca del marito. Lei non poteva nemmeno andare agli incontri dove si spiegava la Torah. Ecco. E allora in questa occasione Gesù sgancia la donna dal ruolo di domestica per aprirla ai misteri del Regno di Dio. Marta brontola: digli che venga a aiutarmi, vedi, sono io sola qui a sfaccendare. E Gesù: ma lascia fare, si mangerà un panino, questo l'aggiungo io, si mangerà un panino con l'olio, se tu non fai da mangiare. È molto più importante stare ad ascoltare, interrogarci fra di noi. Un'altra volta, dicevo prima, che i pranzi raccontati dai Vangeli, anche quelli dell'Antico Testamento, ma più che altro dai Vangeli, sono spesso incontri e scontri anche. Quindi è importante, perché non si parla di mangiare e basta. Gesù non ne porta nulla di Galateo. Viene invitato a pranzo un'altra volta da un fariseo e rimproverato perché non aveva fatto la purificazione delle mani come prescritto. Non si era lavato le mani, che non era un gesto da Galateo, era un gesto di purificazione. Potrebbe sembrare all'acqua benedetta che c'è in fondo di chiesa, qui, ecco, che ora usato proprio, ma insomma, a questo, aveva un significato di purificazione. Ecco, Dio. E allora Gesù viene rimproverato perché non ha fatto la purificazione delle mani, incurante delle regole del tempo, e Gesù risponde in maniera, direi, maleducata e aggressiva, che lui è ospite, si rivolge a chi l'ha ospitato e gli dice: ma smettetela con la vostra ipocrisia di invitarvi tra voi, tra ricchi e basta, invitate chi non ha nulla e non è capace quindi di ricambio. E poi se ne potrebbe citare tanti altri, ecco, ma io credo che non vale la pena nemmeno, perché vorrei soffermarmi invece su un'ultima cosa. Mi viene in mente, intanto per ricordarlo, il pranzo in casa di Zaccheo, ve lo ricordate? La salvezza oggi è entrata in questa casa. Anche lì non è che si racconta che cosa hanno mangiato e che c'era di menù, si racconta che cosa succede durante quell'incontro. E poi, dopo la morte e la resurrezione, ci sono ancora racconti. Il Vangelo di Luca, per esempio, racconta Emmaus. Emmaus è una delle sintesi del Vangelo più significative che ci siano. Vi ricordate qual è? Detto in tre parole il significato. Gesù diventa compagno di viaggio di questi due discepoli che vanno da Gerusalemme verso Emmaus, ma non lo riconoscono. Si fermano a mangiare insieme e non l'hanno riconosciuto ancora, anche se il Vangelo dice il loro cuore si era scaldato a sentirlo parlare. Lo riconoscono nell'atto di spezzare il pane. Questo è il Vangelo. Come si conosce? Come puoi conoscere Dio? Studiandolo sui libri? Laureandoti in teologia? Anche, magari, perché no? Ma il momento in cui conosci Dio è quando spezzi il pane con chi ha fame. Allora incontri l'amore, non una volta, se lo scegli come criterio della tua vita. Però tutto questo l'ho detto perché mi voglio soffermare su una cosa di cui riconosco, mi sembra almeno, non ho mai parlato. Perché fa parte di un universo culturale troppo distante dal nostro, ma che secondo me in sé racchiude grandissimi significati. Voglio partire dall'ultima cena, che è il banchetto principe nel racconto dei Vangeli. Gesù fece questo memoriale della fuga degli ebrei dall'Egitto, sembra almeno, secondo alcuni evangelisti, che Gesù abbia spezzato il pane dicendo: questo è il mio corpo, e passato la brocca del vino dicendo: questo è il mio sangue, durante il memoriale della fuga degli ebrei dall'Egitto. Alcuni, Giovanni dice di no, mi sembra, non mi ricordo se è Giovanni, insomma uno dice di no, che non è in quell'occasione, altri dicono di sì, ma questo a noi non interessa in questa sede. La cosa importante che vorrei far notare a proposito dell'ultima cena è un significato che non si sottolinea mai. Non se ne parla mai di questo. E secondo me racchiude in sé tutto il significato del Vangelo, in particolare dell'incarnazione. Vi ricordate che si intende per incarnazione? Si intende che al centro della fede dei discepoli di Gesù c'è il fatto che Dio smette di fare Dio e diventa povera carne umana. Incarnarsi vuol dire non che fa finta di diventare uomo, non che provvisoriamente abbandona il suo essere Dio, ma che per essere accanto a noi si svuota del suo essere Dio. San Paolo adopera proprio la parola svuotarsi, in greco è la parola kenosi, che vuol dire si abbassò, si umiliò, si svuotò della sua identità, rinuncia alla sua identità per diventare uno di noi. E vorrei notare, a proposito di questo, che c'è un significato di cui non si parla quasi mai. Ricordiamoci, l'abbiamo letto oggi, che Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Lo sapete, per gli ebrei bere il sangue è un'azione gravemente peccaminosa, e allora è vietata dalla Torah come una delle azioni più scandalose che ci siano. La vita dell'uomo, di ogni essere vivente, nefesh, si dice in ebraico, non vuol dire anima, ci sono altri punti di riferimento culturali. Noi invece ha prevalso quella greca, anima e corpo, che non c'entra nulla con la divisione invece di ruah, nefesh, che c'è in ebraico. Ecco. La vita dell'uomo, pensa l'ebreo, quindi anche Gesù, la vita dell'uomo, di ogni, nemmeno sbaglio a dire dell'uomo, la vita di ogni essere vivente, quindi anche degli animali, è nel sangue. Quindi proibito bere il sangue degli animali. Perché? Perché vorrebbe dire identificarsi a loro, vorrebbe dire prendere la loro vita e farla diventare la tua. Tant'è vero, lo sapete anche oggi, gli ebrei più, i pii ebrei, quelli che vorrebbero osservare ancora queste leggi, hanno dei macellari apposta che garantiscono che il sangue è stato colato via. Non so se vi ricordate, anche questo, io non ne parlo mai di questo, invece sarebbe utile, specialmente se ci sono dei vegetariani fra di voi, o dei vegani, non lo so, io non seguo molto queste cose, però sono cose serie e non sarebbe inutile sapere cosa dice la Bibbia a questo proposito. Per esempio, l'ebreo sapeva che fino a Noè, non so se voi lo sapevate, no, non dico che è vero, dico la Bibbia racconta, poi non è mica storia quella lì, ecco. Ma l'ebreo si forma su queste convinzioni che la Bibbia afferma. E l'ebreo sapeva che fino a Noè l'umanità si era cibata, si era nutrita soltanto di vegetali, non di carne di animali. Soltanto dopo il diluvio, si racconta nella Bibbia, Dio tollera che gli uomini mangino le carni animali, ma a una precisa condizione. Si legge, non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Quindi fatelo andare via il sangue, perché la vita è nel sangue. Bere il sangue di qualcuno vuol dire, lo invento io, ma diventare lui. Mi viene in mente come se oggi si ipotizzasse il trapianto del cervello. Che succederebbe? Se a me mi trapiantano, c'è un tumore alla testa, mi trapiantano un altro cervello. La memoria, la mia identità, se è il cervello di una donna, diventerebbe la memoria. Non lo so, io non me ne intendo di queste cose, ma per loro era così. Bere il sangue voleva dire, siccome la vita è nel sangue, bere il sangue di una persona vuol dire diventare lui. Interpretiamo allora questo contesto, in questo contesto culturale, le parole di Gesù che abbiamo letto oggi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Beve il mio sangue. Non si può. Figuratevi, un uomo che beve il sangue di un altro uomo. Un animale no, perché è degradante. Tiriamo le conclusioni. Al di là del significato blasfemo di queste parole di Gesù, immaginate la sensibilità di un ebreo come avrebbe reagito. Per tutta la vita gli è stato insegnato il sangue non si tocca. Puoi mangiare anche la carne arrosto, ma purché il sangue defluisca, perché se ne vada. Quello sente dire, tant'è vero, il Vangelo lo registra e dice, quando Gesù disse chi non mangia la mia carne e beve il mio sangue, la gente disse, ma questo è matto, e andarono via tutti. E fu allora che Gesù disse agli apostoli, volete andarvene anche voi? Se non capite questo, non capite il messaggio che io sto trasmettendo. Tiriamo le conclusioni. Cosa vuol dire Gesù dicendo chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita in sé? Qual è il significato blasfemo apparentemente di queste parole? Siamo chiamati a diventare come Dio. Non se ne parla mai di questo. Per noi l'incarnazione è Dio che diventa uomo. Non è esatto. L'incarnazione è Dio che diventa uomo perché l'uomo diventi Dio. C'è un padre della Chiesa che dice, però non mi ricordo chi è, che dice proprio queste parole: Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Ma allora vi è da pensare che la volontà di Adamo ed Eva è un racconto mitico, ma io non sto dicendo quello che avvenne realmente, sto dicendo qual è il significato che viene comunicato a un ebreo credente. Allora Adamo ed Eva, che mangiano il frutto proibito perché voglio diventare come Dio, non hanno sbagliato meta, perché dice Gesù, dice, questo siete chiamati a diventare, a bere il sangue del Figlio di Dio, quindi a diventare dei. E allora vuol dire che lo sbaglio di Adamo ed Eva non è nell'avere osato camminare verso questa meta, hanno sbagliato strada. Mi viene in mente la droga, come un ragazzo che si droga, non gli sbaglia mica meta, lui vorrebbe essere in armonia, in pace con se stesso, tranquillo, dominando i problemi che ha, e questo è bene, è che lui crede che si possa raggiungere con una pasticca, come Adamo ed Eva, automatico, mangio una mela e divento come Dio, e invece è il tragitto che devi fare per diventare come Dio, ma sei chiamato a diventare come Dio. Tu sei chiamato a bere il sangue del Figlio di Dio, che vuol dire diventare come Lui. Ma questo l'aveva detto anche il primo libro di Genesi, quando dice Dio creò Adamo ed Eva, maschio e femmina li creò, a sua immagine e somiglianza, non uguali, non altri dei, a sua immagine e somiglianza li creò. E allora teniamolo presente, non lo so, non mi dite, non è una rivelazione moralistica. E io domattina è che fo di rivelare, non lo so. Io dico solo che chi crede nella Bibbia, chi crede che Gesù è il Figlio di Dio, il Messia, sappia che lui ha detto noi siamo chiamati, siamo invitati a bere il sangue del Figlio di Dio. Quando? Tra poco. Non guardate se voi mangiate solo il pane che è il corpo, ma quello si fa per praticità, ecco, ma chi fa la comunione beve il sangue del Figlio di Dio. E quindi diventa, si assimila a Lui, diventa come Lui. Quindi l'incarnazione consiste in due movimenti, non uno solo. Non vuol dire solo che Dio si svuota del suo essere Dio per diventare come noi. Vuol dire che Dio si svuota per essere come noi, perché noi si diventi come Lui. Sono due i movimenti. Io non vo' oltre. Però riflettiamoci, a me non dispiacerebbe una volta anche nel gruppo biblico parlare di questo argomento, perché dite la verità, non se ne parla mai di questo. In genere per l'incarnazione si intende l'altra cosa, insomma, Dio si svuota in Gesù del suo essere Dio, del suo essere creatore per essere come noi, ma perché noi possiamo diventare come Lui. Tanto è vero che la creazione non l'ha finita, l'ha abbozzata, appena abbozzata. Nel settimo giorno se n'è andato. Quindi già da allora ha deciso che l'uomo doveva essere creatore accanto a Lui. A questo Lui che se n'è andato dalla storia dell'uomo per non ingombrare la sua creatività e la sua responsabilità. Non mi piacerebbe tanto parlarne di più di questo, proprio perché non se ne parla mai, ma non è il momento ora. Ecco, però io vi chiedo a chi verrà, quando si ricominceranno gli incontri biblici, di far parlare questi eventi biblici. In genere alla Bibbia si chiede solo comportamenti etici. Che devo fare domattina? Anche nella Chiesa Cattolica, insomma, la pillola non si può adoperare, non si può fare questo, non si può fare quest'altro. Andiamo a vedere intanto qual è l'orizzonte in cui pone la nostra vita. L'incarnazione a questo ci chiama. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili